Allora, leggerò due salmi. Il salmo 16, solo in parte, dove dice queste parole, dice: «Proteggi, mio Dio, perché io confido in te. Ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno al di fuori di te. Quanto ai santi che sono sulla terra, scusate, all'infuori di te. Il Signore è la mia parte di eredità, il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha assegnato luogo deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimora al sicuro. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno». Il Salmo 6 dice invece: «O Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Risanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Anche l'anima mia è tutta tremante. E tu, o Signore, fino a quando? Ritorno, Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Poiché nella morte non c'è memoria di te, chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa dei miei nemici. Via da me, voi tutti malfattori, poiché il Signore ha udito la voce del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo».
Questi sono due salmi molto differenti tra di loro. Sentimenti e pensieri opposti, veramente opposti. Questi sentimenti hanno ispirato queste parole e la loro scrittura. Da una parte abbiamo una persona sofferente, sfinita, una persona che ha assolutamente bisogno di aiuto. Una persona nel pieno di una sofferenza, da quella fisica a quella emotiva, spirituale, a quella profonda, quella viscerale. Perché sono sfinito, perché le mie ossa sono tutte tremanti, io sono esausto a forza di gemere e ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. Dall'altra parte invece abbiamo una persona che sta vivendo un momento di gioia. Una persona che ha voglia di vivere, una persona gioiosa e felice. Una persona riconoscente al Signore e consapevole del fatto che in Lui ci sono gioie e sazietà, delle delizie in eterno. Infatti dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà in tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ora, c'è qualcosa che non va. Non mi torna qualcosa. Da una parte abbiamo una persona che soffre, che non ce la fa più, e dall'altra abbiamo una persona che sprizza di gioia. Allora, la risposta che potremmo dare, che forse è quella più consona, quella un pochino più che viene data, è: sono due momenti diversi della vita. E ci può stare. Ci può stare che ci siano momenti della vita in cui sentiamo di più la sofferenza, momenti della vita in cui sentiamo più gioia. Ma l'autore è lo stesso. Davide ha scritto esattamente questi due salmi. Non sono due persone diverse, non sono due caratteri diversi. È la stessa persona, quindi di come nella vita si possono provare delle emozioni negative, delle emozioni positive profonde. E come ho detto prima, se accettassi l'idea che sono due momenti della vita separati, Io non la posso accettare fino in fondo questa affermazione, perché vuol dire che se accettassi fino in fondo questa affermazione dovrei ammettere che queste due verità non potrebbero mai coesistere. Allora vuol dire che nel momento della mia sofferenza io non posso essere gioioso. Se dico sono due momenti diversi, allora o c'è sofferenza o c'è gioia. Ma se vivo così la mia vita, come posso credere nel momento di sofferenza che io abbia delle gioie e delle delizie in eterno in Dio? Come posso credere nel momento in cui io bagno di lacrime il mio giaciglio e in Dio ci sono gioie e delizie in eterno? Come posso? Avrei coraggio di dire a una persona che soffre, in Dio ci sono le gioie e delizie? In Dio puoi essere soddisfatto? E forse l'altra persona direbbe, no, in questo momento no. Sì, c'è, ma in questo momento è un altro momento della mia vita. E io invece vorrei provare a vedere che forse c'è qualcosa di diverso. Che forse c'è qualcosa che io per primo devo andare oltre. Ma prima parliamo un attimo della sofferenza. Si dice che per imparare a crescere come persone bisogna soffrire. Senza crisi non c'è crescita. Me l'hanno detta tantissime volte questa frase, tantissime volte. Ogni volta dico sì, è vero, ma ogni volta nel momento della crisi dico perché. La sofferenza è spesso considerata la fonte di saggezza in quanto una volta usciti dal momento ci si ritrova più forti in un determinato ambito. È così. Ma cos'è la sofferenza? La sofferenza è una condizione di dolore che può riguardare il corpo e o il vissuto emotivo del soggetto. Essa può derivare direttamente da un trauma fisico o emotivo, oppure può essere espressione di un'afflizione interiore più profonda, di cui può essere difficile e impossibile individuare un fondamento oggettivo. In particolare, quando la sofferenza è legata a una condizione interiore del soggetto ed è prolungata nel tempo, ovvero la sua intensità è tale da inibire o danneggiare la normale attività emotiva e pratica del soggetto. Questa è la definizione del dizionario. Cosa significa? Allora, la sofferenza può arrivare da un trauma fisico. Mi spacco una gamba, fa male. Sì. Oppure devo essere operato, sto 40 giorni in ospedale, non è piacevole. Oppure Elio, che è stato operato, ha subito tutto quello che ha subito per un problema fisico, per un trauma fisico. Ci può essere un trauma emotivo. E ce ne sarebbero tantissimi di esempi sui traumi emotivi. Da figli abbandonati, da problemi in famiglia, problemi alimentari, a qualsiasi problema che ci può essere legato a livello emotivo, a livello psicologico. Ma c'è anche una sofferenza spirituale. E quella da dove arriva? È dal nostro rapporto che abbiamo con Dio in quel momento, forse. Forse. Ma se la sofferenza fosse una tappa anomala del nostro percorso, nel percorso del credente, questo tema dovrebbe essere affrontato pochissime volte nella Bibbia. Allora, se la sofferenza è un qualcosa di anomalo, nella Bibbia non se ne dovrebbe parlare, o poche volte. Eppure non è così. Giobbe subì delle prove fisiche, contestuali e spirituali. Giobbe subì delle sofferenze a 360 gradi, dalla perdita economica alla perdita dei figli, alla perdita degli amici, e tutti erano contro di lui. Davide dovette scappare dalle persone vicine a lui perché volevano ucciderlo, e in diversi momenti della vita lui si è sentito lontano da Dio. Paolo aveva una spina nella carne, una sofferenza cronica, non si sa di bene di quale provenienza, ma che debilitava la sua vita. Asaf era tormentato dal contesto storico e soffriva perché gli ingiusti erano sani e tranquilli, mentre i giusti morivano e stavano soffrendo fino in fondo. Giuseppe si trova in carcere senza motivo per delle ingiustizie e subisce una pena ingiusta. Abramo e Sara, dopo che ebbero un figlio tanto desiderato, Dio gli dice vai e ammazzalo. Dio chiede a Mosè balbuziente di andare davanti alla persona più potente di quel momento, il faraone, e dire adesso fai uscire il mio popolo. E Stefano fu lapidato. Ne ho presi i primi che mi sono venuti in mente. I primi. Potremmo andare avanti tutta la mattina a ricordare persone che hanno sofferto nella loro vita. Personaggi biblici che hanno sofferto nella loro vita. Allora questo vuol dire che forse la sofferenza è stata una parte fondamentale del loro cammino. La sofferenza è una tappa naturale della nostra vita. Non possiamo pensare di essere esclusi da questo cammino. In quanto credenti figli di Dio, io non posso pensare di avere un qualche tipo di garanzia che mi faccia escludere dalla sofferenza. Non abbiamo nessun diritto che possiamo vantarci davanti a Dio. Non posso dire: io sono tuo figlio, quindi tu non mi fai soffrire. Io non sono nessuno. E quello che ho è merito tuo. E quindi non ho nessun diritto di dire: no, tu non mi devi far soffrire. E basta vedere che la realtà più perseguitata del mondo è quella cristiana. La realtà che soffre di più nel mondo è quella cristiana. Con il peccato la sofferenza è entrata nelle nostre vite e non se ne andrà fino al ritorno di Gesù. Quindi la prova e la sofferenza farà parte del nostro cammino, del mio cammino. Il sentirsi smarriti e sole, l'essere affranti, stanchi e scoraggiati sarà un momento che prima o poi ognuno di noi dovrà passare. Nessuno escluso. Se non l'avete ancora passato, mi dispiace, vi sto spoilerando la vostra vita, ma è così. Chi l'ha passato, forse queste parole dicono sì, e io l'ho vissuto un momento così. Se io mi fermassi qua, non ci sarebbe nessuna differenza da tutte le persone che non credono in Dio. Noi adesso continueremo a analizzare la gioia, perché siamo figli di Dio. Che cos'è la gioia? La gioia è un sentimento di piena e viva soddisfazione dell'animo, allegrizia. L'ho fatta, devo farne uno. I tempi verbali ancora non l'ho ciccata, almeno una parola devo ciccarla. Dai. Allegria, letizia, ecco perché allegrizia, ok. Felicità, essere fuori di sé dalla gioia, essere contentissimi, felicissimi. O riferita alla persona, fatto cosa che causa di felicità, fonte di soddisfazione e di consolazione. Allora, tra la definizione di sofferenza e di gioia, io scelgo la gioia. Mi sembra un pochino più allettante come programma politico, mettiamola così. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Io sto cercando di far mio, sempre più mio, questo versetto. Davide nel Salmo 16 ci stava ricordando che in Dio possiamo avere una piena soddisfazione dell'animo, un senso di gioia immensa. Sapendo che di fronte a noi abbiamo la fonte della soddisfazione. In Dio noi possiamo essere sazi di questa gioia, circondati dalle delizie che Lui ha in serbo per noi. Però mi sono fatto una domanda. Si parla di gioia. Ma quale gioia? La risposta più semplice sarebbe una gioia fisica, o contestuale, o spirituale, emotiva. Sicuramente se fossi in salute io non starei male perché sto bene. Se la mia pressione non salisse io non dovrei prendere la pastiglia per farla scendere. Se io non mi spacco un ginocchio non dovrei subire un intervento. Cioè, ci potrebbe stare una gioia fisica legata al fatto che sto bene, quindi sto bene emotivamente. Oppure non posso pensare che se vivessi in un ambiente più tranquillo, senza stress o senza problemi o senza ingiustizie, sicuramente soffrirei di meno e sarei più felice. Vero, sarebbe così, ma non fino in fondo. Ma questa è la gioia che Dio ha per me, questa è la gioia che Dio ha per noi. Se fosse questa la gioia, vuol dire che basterebbe il peccato per cancellarla e distruggerla. Pezzo per pezzo. Se la mia gioia è basata su una gioia fisica, una gioia emotiva, una gioia di contesto, il peccato la distruggerebbe. Perché è già così. Ci ammaliamo, siamo sotto stress, non abbiamo più tempo di fare niente, e quindi il peccato l'ha già distrutta quella gioia. Non posso cercare la gioia in qualcosa che non esiste più. Ma Davide parla di una gioia eterna. Allora, è un altro tipo di gioia da quello che sto pensando io. E che gioia è? Noi proviamo la gioia quando raggiungiamo o abbiamo qualcosa che desideriamo fino in fondo. Qualcosa che ci fa sentire bene e soddisfatti. La gioia di un bambino che quando vede il regalo tanto desiderato è pieno di gioia per quei 5-6 minuti, poi se lo dimentica. Però è così, quando un bambino apre il regalo e magari trova quello che ha sempre desiderato, è felice. Oppure, questo riguarda più me, io mi ricordo quanto ero felice quando aspettavo Lorena, quando ci siamo sposati. È una gioia incontenibile. È una gioia perché io ho desiderato quel momento e si stava avverando. Oppure la gioia di una madre quando partorisce suo figlio, dopo 9 mesi di attesa. Sono tutte delle gioie che quindi derivano da un desiderio costante, da una ricerca costante di quella cosa. Quindi se la gioia è legata ai miei desideri, ai miei obiettivi, quali sono i miei desideri e quali sono i miei obiettivi? Se ci vogliamo basare sulla gioia di Dio, allora la domanda dovrebbe essere: quali sono i desideri di Dio per me e quali sono i suoi obiettivi? Perché forse è quello che dovremmo ricercare. Se noi cerchiamo qualcosa ci fa star bene, se dobbiamo cercare qualcosa di eterno, forse dobbiamo cercare quello che Dio vuole per noi. Efesini 1 da 5 a 6. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia, che ci è concessa nel suo amato figlio. Non voglio entrare sul tema predestinazione, non mi interessa, non ci tengo e non ho le conoscenze per farlo, però è chiaro qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo a lode della gloria della sua grazia. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. L'abbiamo vista l'ultima volta. Tutte le cose che faccio devono portare gloria a Dio. Ma cosa c'entra la gloria di Dio con la gioia? Io sono stato creato per un motivo. Ed è quello di dar gloria a Dio, in quanto sua creatura, in quanto suo figlio. E il momento in cui raggiungo il mio obiettivo, io posso essere soddisfatto, sarò felice. Pensate quando studiamo magari per un esame. Studiamo. Vabbè. Quando apriamo i libri. Però se poi l'esame va bene, io sono felice, sono soddisfatto. Oppure magari quando lavoro tanto per cambiare lavoro, o per avere una determinata cosa. Quando ci arrivo, sono felice? Sì. Vogliamo essere soddisfatti e felici in eterno? Allora forse il mio obiettivo è dar gloria a Dio. Quello deve essere il mio obiettivo, è quello che mi darà la gioia. Dobbiamo uscire dall'ottica che la gioia sia quella umana, ma è una gioia divina. Una gioia che si basa sul dare gloria a Dio. Ragioniamoci. Io sto cercando di essere anche molto razionale su questo tema qua. Se siamo stati creati per dare gloria a Dio, e se lo scopo principale della mia vita è dare gloria a Dio, se io lo raggiungo, se io raggiungo il mio obiettivo, sarò felice? Sarò felice? Ed è una gioia che il peccato può cancellare? È una gioia che il peccato non può cancellare. La può rendere difficile da raggiungere, e lo rende difficile raggiungere quella gioia in Dio, quella dar gloria a Dio, ma è una gioia che il peccato non può cancellare. Se baso la mia gioia su aspetti materiali, fisici o di contesto, questa gioia è destinata a morire, perché tutto finirà. I soldi li finisco, prima o dopo, la salute prima o poi se ne va, il lavoro prima o poi diventerà insopportabile. Ma se invece la mia gioia è basata sulla gloria di Dio, allora niente, nessuno potrà intaccare questa gioia, ma alla peggio rendere difficile il mio percorso per raggiungerla. Io voglio raggiungere questa gioia. Io voglio arrivare a provare quella gioia che Davide parlava nel Salmo. Quella piena soddisfazione, quella piena gioia in Dio. Io voglio arrivarci. E sapete, Dio è andato veramente oltre tramite Gesù. Perché Gesù è l'esempio perfetto di sofferenza e gioia. Per la gioia che era posta davanti, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia. Per la gioia, Gesù ha sopportato la croce. Gesù ha sofferto, ma nella sua sofferenza c'era la gioia, ed era la gioia di dar gloria a Dio. Sapete, Gesù aveva di fronte la gioia, ma non per il fatto che salvasse me. No. Quella era una gioia collaterale. La gioia di Gesù era che stava facendo la volontà di Dio. Con la sua morte e la sua risurrezione stava dando gloria a Dio. È quella la gioia che gli ha permesso durante il Getsemani di andare oltre, di fare la volontà di Dio. Che nel momento di sua sofferenza massima, dicendo anche Dio mio, perché mi hai abbandonato, lui stava dando gloria a Dio. Ed è per questo che era la gioia che lo spingeva ad andare avanti. Nessun altro tipo di gioia, ma quella di dire, Signore, io voglio fare la tua volontà. Io voglio fare quello per cui tu mi hai chiamato, per quello che tu mi hai creato. Dio usa la sofferenza e l'umiliazione più grande che un uomo possa avere, perché la croce era l'umiliazione più grande che un uomo potesse avere, per dare gloria a se stesso. La sofferenza diventa un mezzo in cui Dio prende gloria. Dio può usare la sofferenza come canale per la sua gloria e quindi per la mia gioia. E il pane e il vino ricordano proprio questo fatto. Noi prima abbiamo passato il pane e il vino. Per Gesù cos'era? Sofferenza. Per noi cos'è? Gioia. Dio ha usato la sofferenza per arrivare alla gioia, alla gloria di Dio. Però cerchiamo di andare un pochino oltre. Come avere gioia nella sofferenza? Perché alla fine la domanda che mi sono fatto in questi ultimi mesi è, ok, tiriamoci su le maniche e tutto, però io vorrei capire come avere gioia in questo momento. La sofferenza c'è, esiste e farà parte della mia vita, della nostra vita. Non possiamo scappare, ma allo stesso tempo c'è la gioia. Una gioia basata sulla gloria di Dio e sul dare solo a Lui la gloria. Quindi la gioia e la sofferenza non sono due facce, si vedono, sì. Non sono due facce della stessa medaglia, perché o c'è una o c'è l'altra. E abbiamo visto che non è così, perché nella sofferenza io posso avere la gioia. Quindi non sono due facce della stessa medaglia, perché ne guardo una o ne guardo l'altra. Non sono neanche due insiemi intersecati, questa diventa ripetizione di matematica, perché vuol dire che soltanto in un piccolo spazio io avrei gioia e sofferenza insieme, ma in un determinato momento io avrei sofferenza, in un determinato momento io avrei gioia. No, è così. Sono due cose che si uniscono, inscindibili, che possiamo vivere nello stesso momento. Questa è la gioia che Dio mi ha dato davanti. È una gioia che c'è nella sofferenza, che è presente nella sofferenza. Sono due aspetti che si fondono e insieme diventano un unico, incredibile aspetto della nostra vita. In questo periodo sto rileggendo i Salmi. In questi momenti, se state passando un momento di difficoltà, andate a leggere i Salmi. È qualcosa di meraviglioso, di come le persone hanno passato quello che noi stiamo vivendo. Ci sono dei salmi che dicono, no, questo stai parlando di me. Però è meraviglioso perché poi ci insegnano anche come sopravvivere a quei momenti di sofferenza. Il Salmo 22 è molto bello e dice, la prima parte, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sempre Davide. Te ne stai lontano senza soccormermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina. Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terracotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte. Questa è la prima parte. Una persona che si sente abbandonata da Dio, una persona che grida a Dio nel suo cuore e non sente la risposta di Dio. E quante volte noi ci siamo sentiti così? Impotenti e sconfitti di fronte alla vita, di fronte a quello che ci capita e capita alle persone intorno a noi. Magari stai passando un momento di difficoltà economica, non riesci ad arrivare a fine mese, questo è una grande sofferenza. Magari stai passando un periodo di malattia E magari non sai neanche se lo supererai questo momento. Magari sarà una malattia che ti porterà alla morte, o magari una malattia che l'avrai per sempre nella tua vita. Magari stai facendo un lavoro che non ti piace, oppure in un ambiente che ti causa stress, e arrivi a fine giornata che avresti solo voglia di piangere. Oppure hai dei problemi con o delle sofferenze in famiglia, con tuo figlio, con tua figlia, che magari non riesci a parlarci, non riesci ad avere quel rapporto e ti causa sofferenza. O magari l'opposto, figli che non riescono a parlare con i genitori. E magari di fronte a tutto questo dici, perché a me? Perché a me? Io ho fatto tutto giusto. Ho pregato, ho digiunato, sono andato in chiesa, vado agli incontri, leggo, prego. Perché? Cosa ho fatto di male? Sono stato un bravo credente, eppure non riesco a vivere questo momento. Perché? Perché lo sto passando? Oppure ti senti sconfitto e deluso da te stesso perché pensavi di farcela da solo. Oppure ti senti ancora abbandonato dagli amici e dalle persone intorno a te. Davide lo stava vivendo. E queste parole sono chiare. Ma Davide è un grande, come si direbbe un po' coi giovani. Davide è veramente un uomo con il cuore di Dio. Perché cosa fa? Eppure tu sei il santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Davide, nel momento di difficoltà, si appoggia su chi è Dio, su cosa Dio ha già fatto nella sua vita. Dio è già stato grandemente, ha operato grandemente nella sua vita e si appoggia su quello che Dio aveva già fatto per lui. E va ancora avanti, la cosa meravigliosa è che va ancora avanti, dice, io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo voi tutti stirpe di Israele. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea e io adempirò i miei voti in presenza di tutti quelli che ti temono. Davide cosa fa? Loda il Signore. Sto passando un momento di difficoltà, mi appoggio su chi tu sei e mi rivolgo a te. Vengo a te per quello per cui sono stato creato, che è darti lode, darti la gloria. Davide capisce alla fine che deve fare questa cosa, lodare Dio, anche nel momento di sofferenza, dar gloria a Dio anche in quel momento lì. E lo fa in grande stile, spronando gli altri. Cosa che non so se riuscirei a fare nel momento di difficoltà, spronare gli altri, ma Davide lo fa. Signore, io sto passando un momento peggiore della mia vita. Tu sei santo e io insieme a tutti gli altri voglio lodarti. Qualche passo pratico. La prima cosa è accettare la sofferenza. E io su questo devo lavorarci veramente, veramente tanto. Sono un po' troppo orgoglioso. Mia moglie lo sa. Me lo ricorda. Fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro, non ha detto niente di che. Non mi fulminare. Però è vero. Bisogna per prima cosa accettare la sofferenza. È una tappa normale. Stai soffrendo? Stai passando un momento di prova? Bene, sappi che è normale, che non sei da solo e che quello che stai vivendo fa parte della vita. Cerca di capire la causa della sofferenza. Se è un peccato specifico, è arrivato il momento di ammetterlo di fronte a Dio e di farti aiutare. Se invece è dovuta alle circostanze della vita, non devi sentirti sconfitto o sentirti minore o che non vali nulla. Userei altri termini, ma non è bello, ma avete capito. Io mi sono sentito così. No, questo è il gioco di Satana, io non voglio farlo. La prova e la sofferenza è un momento di dolore, ma con Cristo in Dio abbiamo visto che può essere anche un momento di rinascita. Allora dobbiamo trovare, ricerca la gioia, potrei partire anche dopo, ma non è un problema. La prima, ora e labora. Prega e lavora. Credo che siano due importanti passi rivolti a Dio. Il primo è pregare, ovvero dobbiamo incrementare sempre di più il nostro rapporto con Dio, con la preghiera, con la lettura, passando dei momenti con Dio, anche in silenzio, cosa che non siamo più in grado di fare. La società ci ha tolto il diritto del silenzio, della pausa. E invece dovremmo prenderci delle pause per stare in silenzio di fronte alla grandezza di Dio. Trova la gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Se cerchiamo Dio, se cerchiamo la gioia in Lui, il resto verrà. I nostri desideri si allineeranno ai Suoi. La nostra volontà si allineerà a Lui. E poi lavora, perché non basta pregare. Non basta leggere o riflettere, bisogna tirarsi su le maniche. Io devo tirarmi su le maniche. Capire che rimanendo passivi nella nostra vita non cambierà nulla e anzi peggioreremo. Dio ci chiederà per primo di cambiare noi stessi, di lavorare su noi stessi e questo sempre alla sua gloria. Dobbiamo cercare la volontà di Dio e metterla in pratica. Il secondo punto, SOS. Una delle più grandi gioie che abbiamo in Dio è che non siamo soli. Ci ha lasciato un corpo. La Bibbia dice se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Allora cerca aiuto. Perché se tu stai soffrendo e io non ti posso dare una mano, non ricade solo su di te la tua sofferenza, ricade su tutti. Cerca aiuto, parla, esponiti, sapendo che dall'altra parte non c'è giudizio e mi raccomando che non ci sia giudizio, ma una ricerca dell'amore e del sostegno. E ora mi rivolgo agli uomini, perché siamo un po' fatti della stessa pasta. Uomini che non devono chiedere mai. Mi dispiace, ma questa è una bugia che Satana usa. Perché un uomo che soffre e che non parla con gli altri è un uomo che è destinato al fallimento. Siamo troppo maci per farci aiutare. Ma cosa vogliamo nasconderci dietro un dito? Io ho bisogno dell'aiuto, ognuno di noi ha bisogno dell'aiuto delle persone intorno a noi. E nel momento di sofferenza Gesù cosa ha fatto? Lui, che dovrebbe essere il macio per eccellenza, chiede ai suoi amici di stare con lui, di pregare con lui. Gesù l'ha chiesto, ma se l'ha chiesto Gesù, perché non posso chiederlo io? Se Gesù aveva bisogno degli amici, del suo corpo, perché non ne ho bisogno io? Perché non devo averne bisogno? Chiedere aiuto e sostegno non farà di noi dei falliti, ma degli uomini e delle donne più saldi e più forti. E l'ultimo punto è mente e cuore, l'ho chiamato. Molte volte mi è capitato di sapere cosa fosse la gioia, in che cosa consistesse e come viverla, ma non riuscivo a sentirla. Era qui, non era qui. E ho capito che avevo la gioia nel mio razionale, ma che non riuscivo a smuovermi nel lato emotivo, cosa che nella sofferenza abbiamo bisogno. È come se un figlio dicesse al padre, io ho bisogno di te, e il padre gli dice, ti voglio bene. È meglio un abbraccio, forse? Magari non dice neanche nulla quell'abbraccio, è un simbolo emotivo, ma abbiamo bisogno di sentire la gioia nel nostro cuore. E credo che dobbiamo cercare degli strumenti che possano far scendere la razionalità della gioia in Dio a livello emotivo. E ognuno di noi può avere uno strumento diverso. C'è chi dipinge, c'è chi cammina, c'è chi fa sport, c'è chi corre, c'è chi sta in silenzio, c'è chi scrive. E io vorrei concludere questo mio momento, questa mia riflessione con il mio modo in cui la gioia mi scende dal cervello al cuore. Ed è il gospel. Sapete, il gospel è un bellissimo stile musicale. Cantiamo di Dio, cantiamo di quello che Lui ha fatto nelle nostre vite. E nei momenti di difficoltà, cantare col gospel, con la musica cristiana contemporanea, mi aiuta, perché mi fa vivere quello che so. Per me è il mio mezzo, è il mezzo che mi tengo stretto, affinché io possa, nei momenti di sofferenza, sapere che c'è la gioia e viverla. E vorrei concludere con un gospel, quindi invito gli aiutanti davanti, anche gli ospiti, ci sono due ospiti che sono venuti, che fanno parte di un coro gospel anche loro, ed è un pezzo bellissimo. Il pezzo si chiama Total Praise. e dice queste parole: Signore, io alzo lo sguardo verso i monti, sapendo che l'aiuto arriverà da te. Tu mi hai dato la pace nel momento della tempesta. Tu sei la sorgente della mia forza. Sei la forza della mia vita. Allora io alzo le mani in una lode totale verso di te, perché tu sei degno e io voglio darti la gloria e l'onore che solo tu meriti. E vi voglio lasciare con questo: se state passando un momento di sofferenza, Dio è di fronte a voi. Dio è di fronte a voi, pronti ad abbracciarvi, pronti a sostenervi, e abbiamo una Chiesa che è un corpo. Quindi veramente andiamo di fronte a Dio e portiamo gioia, portiamo la gloria solo a Lui.